In quegli anni i miei compagni di gioco erano tutti di famiglia. Io ero il più piccolo, ma si stava ugualmente molto insieme. Arrigo, maggiore di me di 5 anni, era un po' il mio mentore in tutto. Accanto a noi, nella stessa casa, viveva fino al 1933 o 34, quando lasciò Mantova per andare a lavorare a Bengasi, il fratello minore di papà, lo zio Umberto, che suscitava la nostra ammirazione quando in alcune occasioni ci compariva davanti in divisa di ufficiale. Aveva partecipato alla Grande Guerra, arrivando al grado di tenente. Gli eravamo molto legati per il suo carattere affettuoso. Arrigo lo chiamava lo zio Ragù per via di una targhetta smaltata posta sul muro delle scale con scritto Rag U Vivanti. Con i suoi 2 figli, i nostri coetanei, Piladino, Pilade era stato il nome del nonno, e Ada, ci trovavamo quotidianamente per giocare o uscire insieme. Una sera mio padre rientrò a casa ed estrasse di tasca dei soldi. Era scuro in volto e le mani gli tremavano mentre li contava. Senza dire una parola li mise nel secretaire. Non mi parvero molti e non ero certo abituato a vedere grosse somme. Seppi poi che si trattava del denaro ricevuto per la cessione dell'azienda. Appariva profondamente abbattuto, anzi avvilito, per aver dovuto rinunciare al lavoro che da oltre mezzo secolo era stato di suo padre e suo. Da parte mia rimasi forse più ferito da quella perdita che dalla cacciata dalla scuola. Mi sembrava impossibile che all'improvviso scomparisse tutto un mondo in cui ero vissuto fin da bambino. Certo, il cortile, le stalle dei cavalli e anche gli uomini che ero solito vedere continuavano a essere lì, sotto casa, ma ormai era qualcosa che mi era stato strappato, che mi sarebbe stato estraneo. Credo di averne pianto a lungo. Per fortuna non avevamo gravi preoccupazioni per il bilancio familiare. La pellicceria della mamma restava una buona fonte di entrate e papà dovette adattarsi a svolgere la sua attività in quel negozio. Una vita assai diversa da quella per lo più all'aria aperta a cui ero abituato. E da allora cominciarono i suoi disturbi cardiaci. Per tornare ai nostri studi, i miei cercarono chi fosse in grado di darci lezioni private. I ragazzi ebrei a Mantova erano troppo pochi perché potesse essere istituita una scuola ebraica e l'unica soluzione era svolgere annualmente i programmi e sostenere alla fine di ogni anno scolastico l'esame di ammissione alla classe superiore. Del resto, lo spirito di gran parte dei mantovani si rivelò chiaramente nel maggio del 42. Quando venne imposto agli ebrei tra i 18 e i 55 anni il servizio del lavoro. Arrigo rientrava in quella fascia di età e venne precettato. In quel periodo, a Mantova, si stava restaurando il Palazzo della Ragione e qualche zelante funzionario della Federazione Fascista, forse lo stesso segretario federale, ebbe l'idea di adibire gli ebrei a quel lavoro, così che fossero esposti alla vista della popolazione. Vennero riuniti in piazza Erbe, verso le 8 del mattino, e cominciarono a trasportare mattoni e secchi di calce su e giù per le impalcature. Ben presto si riunì una piccola folla che prese a commentare ad alta voce lo spettacolo, ma in senso tutto contrario a quello che si aspettavano i fascisti. «Ma guarda, che anche l'avvocato! Ma che lì? Ma che lì? Lei è il dottor? Ma che vergogna!» E il mormorio si fece tale che già prima delle 10 tutti gli ebrei vennero richiamati, condotti in municipio e rimandati a casa. Dovevano ripresentarsi l'indomani, ma i compiti loro assegnati furono questa volta tutti al riparo dalla vista del pubblico. Mio fratello fu mandato insieme con un amico, Franco Vitali, al Palazzo del Tè, dove furono addetti alle pulizie. Il custode, poco persuaso di quell'aiuto non richiesto, consegnò loro una scopa, un secchio, uno spazzolone, raccomandando loro di usarli soltanto se li avesse avvertiti che era entrato qualcuno sospetto di voler compiere un'ispezione. Altrimenti Se ne stessero tranquilli in una saletta appartata a leggere e a studiare i libri che portavano con sé. A quali lavori fossero assegnati altri ebrei di Mantova io non so, ma credo che siano stati concessi parecchi esoneri e in generale la faccenda non ebbe gravi conseguenze. Certo, le cose si sarebbero messe ben diversamente se il crollo del fascismo non avesse bloccato il provvedimento disposto l'anno dopo e approvato da Mussolini in giugno, con cui venivano istituiti campi di internamento dove gli ebrei sarebbero stati addetti ai lavori forzati.